Bene, cari amici, lasciamo che il nostro corpo si stabilisca in una postura comoda e calma. Dedicate qualche istante ad ascoltare la vita del vostro corpo. Sia vi ci accorgiamo di punti sottili o chiaramente percepibili di tensione e di afferramento nel nostro volto, nelle nostre spalle, nel nostro addome o in qualsiasi altra parte. Consentiamo loro di ammorbidirsi. Siamo consapevoli delle sensazioni che sottili all'interno del nostro corpo si muovono, quindi il movimento del respiro nel petto e nell'addome, il battito cardiaco e le sensazioni che sorgono e passano, un momento dopo l'altro. Lasciamo riposare nell'aria del nostro cuore una gentile e calma tensione, essendo semplicemente consapevoli di tale area nel nostro corpo. Entriamo nella nostra mente facendo attenzione all'immagine di qualcuno che amiamo. Manteniamo quell'immagine nella nostra mente e portiamo questa attenzione e percepiamo il naturale calore e la tenerezza che sentiamo per quella persona. Osserviamo la tenerezza che abbiamo per qualcuno con il quale ci sentiamo profondamente connessi. E alla base di questa tenerezza è lì che troviamo il nostro sincero augurio di felicità e benessere per quella o per quelle persone. Lasciamo che l'attenzione riposi per qualche istante in quel senso di connessione che è essenziale alla compassione. Siamo anche consapevoli della tristezza e della sofferenza che è parte della vita di quelle persone, di quella persona. Malattia, perdita, delusione, paura o solitudine. E percepiamo nella capacità di incontrare la sofferenza di quelle persone con compassione ed offriamo loro il nostro profondo augurio di benessere e pace. Che tu possa trovare pace nel tuo cuore. che tu possa trovare pace nelle tue giornate, che tu possa essere in pace in ogni istante. Lasciate che la vostra attenzione riposi in queste semplici frasi ed intenzioni di compassione per alcuni istanti, permettendo al vostro senso di connessione di approfondirsi. Ora iniziate. Iniziamo ad ampliare il campo della vostra compassione ed invitate nella vostra e nella nostra attenzione qualcuno con il quale siamo in conflitto, che vi ha fatto del male o dal quale vi sentite estraniati. Per quanto vi è possibile, ci è possibile, rappresentatevi quella persona nella vostra mente e lasciate che riposi nella vostra attenzione. Magari se riusciamo ad osservare anche con quanta rapidità sorgono i pensieri su di lei. Pensieri di dolore, paura o rabbia, oppure chissà ricordi che i vostri passati, che i nostri passati ritornano. Mantenendo nella vostra attenzione l'immagine della persona dalla quale vi sentite distanti, vedete se è possibile sentire i vari modi in cui desidera amore, accettazione e felicità, proprio come voi. Percepite la confusione e l'ignoranza che stanno alla radice delle sue azioni e parole nocive, distruggendo la sua capacità di trovare proprio l'intimità e il benessere ai quali aspira. Esaminate se vi è possibile essere testimoni del suo innato desiderio di amore e di felicità. Offrite di nuovo al vostro avversario i vostri sinceri auguri che possa trovare agio e benessere nel suo cuore. Che tu possa trovare pace, che tu possa trovare guarigione, che tu possa essere libero dal dolore e dalla sofferenza. Mentre abbracciate la persona difficile nel vostro cuore, percependo il dolore della sua vita, sentite anche il potere che ha la compassione di guarire la divisione e l'alienazione. Le storie di ferite e conflitti possono essere interminabili. Avete la possibilità di iniziare ad ammorbidire la vostra paura e il vostro odio. Avete la possibilità di cambiare il vostro cuore e la vostra mente e il vostro mondo in questo istante. Il nostro mondo in questo istante. Il perdono fa parte del nostro viaggio alla scoperta della compassione che è in grado di portare guarigione. imparando a toccare con la compassione i vostri avversari, i nostri avversari, le zone di profonda angoscia nel vostro cuore, potreste avere bisogno di portare l'attenzione alternativamente fra la persona difficile e voi stessi. State imparando a dare al dolore la semplice ma potente compassione e la guarigione. Ed imparate a farlo senza pretese o aspettative. A volte non siete ancora pronti per perdonare o per connettervi nel vostro cuore con la persona più difficile della nostra vita. La disponibilità a perseverare nella contemplazione e nella pratica si basa sulla consapevolezza che siete sempre pronti ad essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Cari amici, grazie. Se e quando vorrete possiamo sciogliere la postura, muovere la schiena, il corpo, le gambe che sono rimaste ferme per il tempo. Così da portarci alla meditazione camminata. E nelle nostre stanze. Io questa sera ho pensato di chiedere alla mia amica Alexa, che mi è stata gentilmente donata, di suonare una canzone meditativa che utilizzo nelle mie camminate mattutine, e spero che voi la possiate sentire. E, per quanto riguarda l'orario, sono le 21:44, se per voi va bene farei verso le 21:55 alle 10 di tornare qui insieme al posto. Faccio magari un suono di campana per l'inizio della meditazione camminata. Thank you. Ad ogni passo sento di essere presente a me stesso, a me stessa. Dov'è la mia mente ora? È qui, nel mio passo. Non importa se è incerto. Non ho giudizio. Grazie, grazie a tutti per questa meditazione camminata. E possiamo iniziare la lettura. Il capitolo. Magari lo leggo io così proverò a saltare qualche parte perché leggermente lunghino. Il libro appunto è Compassione, Christina Feldman. Compassione nelle avversità. Un anziano monaco riuscì ad arrivare a Dharamsala, in India, dopo 20 anni di detenzione. Ad un incontro col Dalai Lama gli raccontò la sua storia, facendogli un minuto ragguaglio di tutti quegli anni di torture, brutalità ed isolamento. Poi il Dalai Lama gli chiese: «C'è stato un momento in cui hai avuto la sensazione che la tua vita fosse davvero in pericolo?» Il vecchio monaco rispose: «Gli unici momenti in cui mi sono sentito in estremo pericolo sono stati quelli in cui mi è sembrato di rischiare di perdere la mia compassione per i miei carcerieri». Questa è una storia di profondo impegno verso la compassione, una storia di fede e pazienza che testimonia la dedizione di un essere umano nel mantenere il proprio cuore e la propria dignità intatti di fronte a peggiori avversità. Quel vecchio monaco curvo e rugoso era un uomo semplice, senza credenziali, educazione e raffinatezza. Era anche un uomo con un cuore notevole, che aveva scelto di abbandonare i sentieri del rancore e della collera, consapevole di rischiare, seguendo tali vie, di perdere ciò che per lui era più prezioso, la dimora che si era trovato nella compassione. Forse non affronterete mai avversità di così estreme nella vostra vita, ma di certo incontrerete innumerevoli momenti di sofferenza, rifiuto, critica, biasimo e di avversione. Potete avere dei nemici, le persone che avete bandito dal vostro cuore con la paura e il rancore. Vi ritroverete inevitabilmente in situazioni in cui il vostro cuore resterà ferito, dalle parole e dalle azioni di qualcun altro. Se volete riflettere sulla vostra vita passata, potreste rendervi conto del fatto che non sono stati i numerosi atti di gentilezza e di tenerezza che avete ricevuto a lasciare impronte più profonde nel vostro cuore, ma momenti di ridicolo, di biasimo, i momenti in cui siete stati insultati e feriti. Umiliazione durante i giochi in cortile, rifiuti da parte di coloro che amate, disapprovazione quando imploravate approvazione, orgoglio ferito. Queste cose fanno parte della vita di tutti noi e lasciano tracce profonde. Troppo spesso ci troviamo a pensare, anche fino all'ossessione, più alle persone che ci hanno fatto del male che a quelle che amiamo. È come se custodissimo gelosamente i momenti in cui siamo stati feriti, compiendo pellegrinaggi per rivisitarli più e più volte, quasi fossero santuari. Ciascuna visita è dolorosa, eppure ci risulta assai difficile lasciare andare le ferite. È in questo territorio di offese e ferite che può essere innalzata una fortezza di rancore e di rabbia. Nel mezzo delle avversità della vostra vita, anche a voi sarà chiesto di scegliere quale sentiero volete percorrere, quello del rancore e della rabbia, oppure quello della compassione e del perdono. Risentimento, gioia, odio, amore, rancore e compassione sono il risultato di ciò che coltivate e nutrite. Nutrire la compassione non vuol dire aspirare ad una mente quieta, isolata e separata da tutto ciò che è sgradevole e difficile. Se ogni parola che udite fosse piacevole, ogni azione gentile ed ogni persona compiacente, forse avreste una mente piacevole, ma anche una mente priva di profondità e di vitalità. La compassione viene nutrita nei momenti di avversità. È nelle difficoltà che siete invitati ad osservare che cosa state coltivando. Ciò che nutrite darà forma alla vostra mente. Uno degli insegnamenti centrali del Buddha è che ciò su cui indugiate diventa la forma della vostra mente. La forma della vostra mente determina il modo in cui percepite il mondo e vi rapportate o interagite con esso. Se custodite gelosamente i semi del rancore, della paura, del risentimento, il vostro mondo si riempie di nemici. Ciascun momento impiegato a custodire l'astio e la collera è un momento in cui state incrementando la vostra propensione alla rabbia e al rancore. Potreste ritrovarvi a costruire delle mura difensive per tenere a bada i vostri nemici e corazze e il vostro cuore per proteggere dalle ferite. In una vita così solitaria e insolita vi accontentate di molto meno di quanto è possibile. La difesa è sempre un misero surrogato di un autentico senso di connessione. La paura, la negazione della fede, il rifiuto della fiducia di poter scoprire nel vostro cuore la risolutezza e l'equilibrio che vi mettono in grado di incontrare il vostro mondo con compassione. Il primo passo sul sentiero della compassione sta nella vostra disponibilità a rivolgere l'attenzione direttamente alle esperienze di rabbia e di rancore. Prendetevi un momento per invitare nel vostro cuore un ricordo, uno soltanto, di quando vi è stato fatto del male o una persona con cui siete in conflitto. Sentirete il vostro corpo contrarsi per la resistenza. Sentirete che la vostra mente inizierà a riavviare il nastro della storia di ferite, umiliazioni, rifiuto all'infinito. Sentirete il vostro cuore gonfiarvi di paura e risentimento. La persona che vi ha fatto del male magari è da tempo fuori dalla vostra vita, eppure ha ottenuto un alloggio permanente nel vostro cuore. Continuate a ridare vita alla ferita indugiandovi sopra. Non appena siete disposti ad esplorare il passaggio delle ferite, della paura e del risentimento, scoprite che adesso state offrendo più per la vostra rabbia e per il vostro rancore che per le azioni che vi hanno arrecato dolore all'inizio. Cominciate a sperimentare direttamente la verità delle parole di Shantideva, La mia mente non sperimenterà la pace, si nutrirà dolorosi pensieri di odio. Non troverò gioia né felicità. Non potendo dormire, mi sentirò continuamente instabile. Ciò che incontrerete in quel paesaggio di rancore è un'immagine di voi stessi ferite. La percezione della vostra identità è stata violata, vi sono stati negati il rispetto e la considerazione che cercavate. Potreste avere la sensazione di essere stati privati di potere o degradati dall'altra persona, o che il vostro amor proprio e la vostra autostima siano stati danneggiati. Se poi qualcuno o qualcosa a questo mondo abbia davvero il potere di farlo, è una domanda che sorge di rado. Il dolore e la rabbia presenti nel vostro cuore menomano la vostra capacità di assicurarvi il benessere, la stima e la tenerezza che tanto desiderate. Il sé ferito è immancabilmente un sé agitato e l'agitazione viene alimentata dall'indugiare sulla rabbia e il rancore. Potete ritrovarvi a riavviare il nastro di conversazioni che vi hanno fatto male e a fare le prove del dialogo che vi augurate di avere in futuro. Recitate lunghi monologhi interiori e autogiustificatori e curate premurosamente la vostra innocenza ferita. Pianificate complesse strategie di vendetta e ritorsione. Alla fine vi esaurite e sprofondate nella disperazione. Scoprite che niente è così faticoso come ospitare un nemico giorno dopo giorno. Ci sono situazioni in cui sono realmente presenti il male e la violenza e la saggezza agisce, la saggezza esige che proteggiate voi stessi e impiegate atti volti a far del male. Ma quando avete fatto tutto quello che potete per porre fine alle cause della sofferenza e ancora vi trovate a indugiare sul risentimento e il senso d'offesa, potete iniziare a rendervi conto che sono stati la vostra rabbia e il vostro rancore a diventare i vostri nemici. Il sentiero della compassione vi chiede di riflettere su che cosa è necessario per vivere senza avere nessuno per nemico. La persona che vi ha fatto del male forse continua ad essere aggressiva, irritante, approfittatrice e offensiva. Forse non avete il potere di cambiarla, ma avete la capacità di liberarvi dal fardello e dalla prigione del rancore. Questa è la pratica del momento presente. Se credete che la compassione debba aspettare che voi abbiate la vita ideale, circondate da persone meravigliose e dal cuore perfetto, finirete nel procrastinare la vita, risparmiando la compassione per il momento giusto in cui applicarla. Quando convivete con dei sentimenti d'offesa nati dall'interazione con un'altra persona, siete invitati a indagare cosa significa avere compassione di assenza di benevolenza. Ovviamente la compassione sorge più spontaneamente in risposta alla sofferenza delle persone che amiamo, dove c'è una base di affetto. Possiamo facilmente trovare compassione a distanza per innocue vicende conflittuali. Riusciamo persino a trovare compassione per chi ci arreca un dolore, se manifesta rimorso e promette di cambiare. La circostanza più impegnativa in cui nutrire la compassione è quando l'offesa e il dolore sono molto personali e la benevolenza non c'è più. Nei momenti di onestà potete persino ammettere che vi piacerebbe se i vostri avversari soffrirebbero almeno un po'. Ma vi viene chiesto di nutrire la compassione nel bel mezzo del rancore, del senso d'offesa e di rifiuto. Se evitate di farlo, vi invitate ad entrare nel vostro cuore un assaggio dell'inferno. Se riuscite a trovare il coraggio e l'impegno di nutrire la compassione nel bel mezzo dell'inferno, allora sarà una compassione incontrollabile. Compassione nei confronti dei nemici non vuol dire che devono piacervi o che siete obbligati a stabilire con loro dei rapporti intimi. Potreste rimanere per sempre lontani dai vostri avversari, anzi, potrebbe esserci della saggezza nel mantenere una certa distanza da loro. ma nessuno di questi atti di saggezza discriminante nega la possibilità della compassione. Inchinarsi ai nemici non significa prostrarsi. La compassione di fronte alle avversità non è un sentimento, ma un modo di cui coltivare la saggezza e la libertà. L'inclinazione del proprio cuore in direzione della compassione comincia con la disponibilità a coltivare la calma nel bel mezzo dell'agitazione, proprio della rabbia e dell'ostilità. L'impulso di queste possenti emozioni è ad agire, a vendicarsi esteriormente oppure a ripiegare su interminabile ripetizione della storia della propria offesa. Sia che seguate il sentiero della punizione e della ritorsione, sia che sprofondiate nella selva oscura delle emozioni e dei pensieri afflittivi, vi state disconnettendo dalla semplice verità della sofferenza del momento presente. L'agitazione occulta il vostro impegno a guarire la sofferenza, ad ascoltare in profondità, ad aprirvi alla vita. La calma inizia con il ricordo di quell'impegno, la scoperta di un rifugio affidabile, di quiete nel bel mezzo dell'agitazione presuppone che siate disposti a fare un passo indietro rispetto alla trama della vostra storia, all'orgoglio ferito, allo sforzo di accompagnare giustificazioni. Nei momenti di massima agitazione, il recupero del vostro cuore comincia con la capacità di connettervi con ciò che non è agitato. Potete sentire il contatto dei vostri piedi con il suolo, udire il verso di un uccello fuori dalla finestra, percepire la silenziosa quiete di un albero. La calma è vicina come il vostro prossimo respiro. Man mano che imparate a calmare ed acquietare il vostro cuore e la vostra mente, potete iniziare a percepire il senso dell'offesa e la paura che sono alla base della storia del rancore e del sentimento. Questa storia universale è spesso il presupposto del conflitto e della divisione che sfregge il nostro mondo. Non chiede altro biasimo, chiede tenerezza. La pazienza e il perdono, se nutriti, curano la sofferenza. C'è la storia di un vecchio rabbino, famoso per la sua saggezza, che arrivò in un villaggio come un maestro in trasferta. Il giovane e brillante rabbino del luogo la considerò una magnifica occasione per mettersi in mostra e fare sfoggio delle proprie capacità, sicché escogitò una prova per il vecchio rabbino. Al momento opportuno, proprio nel mezzo del discorso del maestro, il giovane si sarebbe avvicinato al rabbino più anziano con un uccellino in mano e gli avrebbe detto: «Rabbì, ho un uccello nella mano, sai dirmi se è vivo o morto?» Se il rabbino avesse risposto «è vivo», il giovane avrebbe potuto schiacciare l'uccellino e mostrando agli sguardi di tutti, provando così, che il vecchio si sbagliava. Se avesse detto è morto, il giovane avrebbe aperto la mano e lasciato volare via l'uccellino, dimostrando la propria superiore intelligenza e saggezza. Venne il momento e il giovane si avvicinò al rabbino con la sua domanda. «Rabbì, tu sei molto dotto e sapiente. Sai dirmi se l'uccello che hai nella mano è vivo o morto?» Il rabbino restò in silenzio per un istante. Poi guardò il giovane con tenerezza e gli rispose gentilmente. «Dipende da te. Amico mio, dipende da te». Nel sentiero del Bodhisattva si dice che la pazienza è una delle nobili qualità del cuore che apre la strada alla compassione. Non c'è mai bisogno di pazienza come nel bel mezzo dell'avversità. La pazienza è la grande guaritrice della diffidenza e dell'agitazione. Vi è chiesto di essere pazienti col vostro stesso risentimento e rancore, con la vostra rabbia e la vostra paura. Se praticate la pazienza nel mezzo dell'agitazione e dell'ostilità, prima o poi vedrete la fine. La pazienza non si sviluppa nell'isolamento, viene coltivata in tutti i momenti delle avversità, grandi e piccole, che mettono alla prova i limiti della vostra tolleranza e equanimità. I nemici prossimi della pazienza sono la sopportazione, lo stoicismo, la rassegnazione e la disperazione. sono tutte forme di ripiegamento, di rinuncia alla connessione. Il Dalai Lama descrive la pazienza come la profonda abilità e disponibilità a restare saldi, risoluti davanti alle avversità. La maggior parte di noi nasce paziente, è una qualità che coltiviamo quasi mai, ci mancano le occasioni per farle. La stragrande maggioranza di noi fa un resoconto infinitamente dettagliato delle persone e degli avvenimenti del mondo che considera le cause della propria impazienza e della propria ira. La pazienza può avere in sé delle condizioni nascoste. Volete che qualcosa finisca e qualcos'altro inizi, e qualora queste condizioni restino insoddisfatte, vi rendete conto di quanto attaccamento ed avversione siano presenti sotto la superficie della vostra pazienza. La compassione vi chiede di esaminare come sarebbe incontrare la vita senza condizioni o tabelle orarie, incontrare la frustrazione e l'avversità senza attaccamento e avversione. La pazienza comincia con la vostra disponibilità ad essere in intimità con la frustrazione e l'impazienza e a volgervi in direzione di tutto ciò che tendete ad abbandonare. La pazienza si radica nella comprensione che l'origine dell'impazienza non è nelle persone, nelle situazioni della vostra vita, ma nel vostro cuore, nella vostra mente. L'impazienza è una delle nostre peggiori sofferenze. Serve solo a compromettere la nostra capacità di vivere dove siamo, di stare con ciò che è, di trovare pace e quiete in mezzo a tutte queste cose. La pazienza e la compassione possono essere limitate, come le avversità che incontrate nella vostra vita. Quando sorge il dolore, l'agitazione e l'impazienza, invece di abbandonarle, potete prestar loro attenzione con la tenerezza che avete per un bimbo in preda ai suoi capricci, semplicemente questo, semplicemente adesso. Cari amici, grazie. Il capitolo non era terminato, ma ho visto che le pagine per terminarlo erano ancora, ce n'erano ancora, insomma, erano ancora tante, quindi ho pensato di terminarlo così. Anche perché io già avevo letto precedentemente tutto e avevo avuto diversi spunti, e adesso nel rileggerlo ho sentito proprio diverse parti che mi hanno proprio risuonato emozioni, quindi mi auguro e vi chiedo se per voi va bene, possiamo introdurci nell'ultima parte che è la condivisione, dove ormai penso che tutti sappiamo come funziona e niente, vi ringrazio.
Devo dire che Francesca stasera ci ha messo davanti a un bel esercizio a partire dalla meditazione seduta, almeno a me ha messo davanti un bel esercizio mentale a partire dalla meditazione, dalle parole su cui ha chiesto l'attenzione, di porre l'attenzione nella meditazione seduta per finire con la lettura. Anche se sentivo male, mi è piaciuta molto la musica di accompagnamento alla nostra meditazione camminata, che devo dire mi ha dato una bella sensazione di, così, di leggerezza. Mentre invece, insomma, la lettura, le parole della lettura sulla compassione sono, almeno per me, molto, molto pesanti, pesanti non nel senso di noioso, ma proprio per il peso specifico che hanno, perché mi hanno portato a molte riflessioni su di me, su come agisco, su come ho agito e su come agisco di fronte a un torto subito. E devo dire che per una parte mi sono detta, beh no, però con questa persona che secondo te ti ha fatto del male, l'hai perdonata, sei stata brava, quindi insomma mi sentivo anche abbastanza rincuorata. Questo per quello che riguarda il passato. Poi invece mi sono trovata davanti l'oggi e le riflessioni su di me non sono state così, non sono così positive, perché io personalmente mi piace esercitare l'arte della pazienza e mi viene anche bene, solo che poi a volte finisco come il famoso serpente, la parabola del serpente che si fa comunque massacrare di pietre, e lì subentrano una serie di meccanismi mentali che sono devastanti, perché quando poi sono subissata dalle pietre, io sono come il serpente, sto lì, dico no, devo stare qui, devo avere pazienza, mentre invece la saggezza dovrebbe portarmi a quel famoso punto magico di equilibrio, per cui sto lontano da chi può o mi ha fatto o può farmi dei torti o mi sta facendo dei torti. Ci sto lontano pur con l'apertura della compassione. Per me è un punto di equilibrio difficilissimo, perché o sono il serpente che sibila o sono il serpente che si fa massacrare. E quando poi mi faccio massacrare, me la prendo con me perché non ho quella capacità e quindi diventano dei meccanismi mentali perversi. Questo non mi stimola. Odio o rancore, però mi stimola, quando mi stimola rabbia, me la stimola nei confronti di me stessa, perché non so trovare il mio punto di equilibrio che mi tiene lontano con l'apertura della compassione. La storia del monaco che teme di perdere la sua vita, la sua dignità, perché non perdono i carcerieri, mi rendo conto che è un punto estremo, ed è vero che esercitando l'arte del perdono e vivere senza nemici è forse una delle cose auspicabili, perché si sta veramente molto meglio. Però ci vuole veramente molto, molto allenamento, molto equilibrio per raggiungere una cosa di questo genere, perché già faccio fatica nelle nostre piccole cose, non so in una situazione estrema, che cosa potrei fare, che cosa potrebbe scaturirmi nella mente. mi fa già piacere perché non provo il rancore o la rabbia, ma provo la rabbia o comunque la mancanza di indulgenza nei confronti di me stessa, di non avere quell'appunto di saggezza. Quindi, insomma, mi ha messo di fronte a un bel po' di cose. Grazie.
Grazie a te.
Io volevo ringraziare Francesca, la serata delle sue, di quelle che fanno sempre molto riflettere, quindi grazie. E la meditazione mi è piaciuta molto e ammetto che mi è servito riflettere sulla compassione perché mi ha permesso di ripensare alla mia giornata lavorativa un po' stressante, mi sono visto verso diversi clienti manchevole di empatia, di compassione, anche di comprensione, e ho passato quei 20 minuti di meditazione sulla compassione a chiedere scusa, ecco, li visualizzavo davanti a me, non avevo nemici in particolare, però mi sono reso conto di non essere stata una persona comprensiva, compassionevole. E quindi quelle 3-4 persone che mi sono venute in mente erano proprio persone sconosciute, alla quale ho mandato le mie scuse in modo gentile, sincero, di cuore, e spero in qualche modo gli sia arrivato, ecco, le mie scuse. Quindi perché non mi sono comportato, insomma, niente di grave, però interiormente forse non sono stato una porta aperta, ecco, sono stato più una porta sbattuta, anche se poi esteriormente non l'ho manifestato, quindi mi è un po' dispiaciuto aver perso ho notato come la compassione a volte non deve essere così eroica come quella del monaco, ma cercare di portarla poi nella nostra piccola quotidianità. E spesso mi rendo conto che fa bene magari fare un piccolo esame di coscienza ogni serata per capire dove si poteva essere più umani, più amici, più gentili, ecco, mi è servita molto. Ammetto che la lettura è molto molto bella, molto impegnativa, anch'io come Elena credo che si arrivi quasi alla santità, ad avere paura di essere compassionevoli verso i propri nemici, pensando che poi noi viviamo anche in un sostrato cristiano che ci dice non solo di provare compassione verso i nemici, ma anche amare i nostri nemici, no? Quindi Gesù ci dà una sfida che è ancora più, cioè non solo non provare connessione con la loro sofferenza, ma augurargli proprio anche la felicità. Ecco, quindi ammetto che è qualcosa di molto sfidante. Sono d'accordo anche con la connessione tra il sé ferito e il sé agitato, nel senso che è vero che subiamo, magari abbiamo dei traumi, della sofferenza, ma poi la battaglia diventa, finito il trauma reale, la ferita, è una battaglia interiore con noi stessi, quindi poi dopo un po' non c'è più neanche il nemico, magari non si ricorda neanche più effettivamente qual è stato il motivo, diventa proprio tutta una battaglia interiore. E quindi ecco perché mi è piaciuto quando il Rabbì ha detto dipende da te, perché poi a un certo punto dipende da noi, magari sono piccoli traumi che ti porti dietro dall'infanzia, dove ormai con quella persona vai d'accordissimo, però sono quelle cose che ti sono rimaste dentro che spiegano che è una battaglia personale. È una battaglia personale che si conclude poi con la parola più bella che secondo me è venuta fuori, che per me che è pazienza. Ci vuole pazienza, a furia di osservare le mancanze, a furia di di vedere dove dover intervenire, forse anche di ringraziare di poterlo, di avere la fortuna di poterlo notare, vedere, condividere con col sangue. Piano piano la foglia cade, piano piano sono sicuro che va. Però intanto è bello sapere che condividiamo questo percorso insieme e vuol dire che la direzione è quella. È vero che tutte le strade portano a Roma e manca un sacco di strada, però la direzione è quella giusta.
Io volevo dire, rispetto alla meditazione di stasera, che ringrazio Francesca anch'io, perché quello della compassione è un tema che sento molto, perché riguarda molto sia il rapporto con me stessa che con gli altri. E, la conoscevo formulata in un altro modo, come meditazione dell'amorevole gentilezza, che partiva dicendo più o meno le stesse cose, le stesse frasi rivolte, diciamo con vari passaggi riferiti a se stessi, quindi augurando in un qualche modo di essere felici, la libertà dalla sofferenza, eccetera eccetera, la pace a se stessi, poi a una persona a cui vogliamo bene, come era nella meditazione di stasera, e a una persona neutra, e poi mi sembra di ricordare, volendo facoltativo, anche una persona con cui avevamo dei problemi, delle difficoltà, per poi con un epilogo finale rivolto, diciamo, a tutti gli esseri viventi. E era graduale, nel senso che effettivamente non è facile rivolgere queste parole di, diciamo, compassionevoli e di augurio di felicità e soprattutto di libertà dalla sofferenza a persone con cui diciamo ci può essere stato qualche conflitto, ci può essere qualche strascico di rancore. E però è una bellissima meditazione, almeno io l'ho trovata sempre molto bella, nel senso mi ha sempre dato, cioè in genere mi predispone l'animo bene, diciamo, mi calma molto, mi dà effettivamente questa sensazione di quiete, di rasserenamento e di vicinanza all'altro. Quindi è una bellissima meditazione per me. E mi sono segnata alcune frasi che ho ascoltato dal libro. Cioè a me è abbastanza colpito quando ha detto, più o meno le parole sono queste, a me non mi sembra di aver capito così, che la compassione non vuol dire necessariamente obbligarci a sentirci, come dire, ad avere dei rapporti intimi, cioè di vicinanza intima o amichevoli con la persona con cui magari abbiamo avuto delle problematiche, no? Dei nodi conflittuali. Anzi, a volte può essere anche utile renderci conto che bisogna anche mantenere la giusta distanza, no? Penso ad esempio a una persona che ci ha fatto anche male, no? Quanti rapporti sono anche violenti fisicamente, no? Quindi di avere il giusto discernimento di che tipo di rapporto tenere con questa persona, di non compassione non vuol dire prostrarsi, penso, no? Subire, ma in un qualche modo capire che tipo di rapporto si può avere con l'altro, il grado di rapporto, e senza troppe aspettative, e soprattutto, almeno per come la sento io, di capire che siamo un po' tutti simili, cioè nel senso tutti quanti cerchiamo la felicità, tutti quanti consapevolmente o inconsapevolmente magari vogliamo sentirci liberi anche dalla sofferenza, no? Poi magari all'inizio dice, a volte molte persone, noi stessi siamo avviluppati anche dall'ignoranza, no? Dall'inconsapevolezza. Ecco, in qualche modo quello che ci unisce all'altro è questa volontà di felicità, no? Ognuno trova poi le sue vie, no? Magari ci può essere ignoranza nel trovare questo sentiero alla felicità, ognuno individuare qual è la strada alla felicità, ma è il voler non soffrire ed essere felici. In questo forse, cioè il trovare un nodo che ci lega agli altri, no? Anche a quelli a cui magari a livello caratteriale ci sentiamo amici e differenti. E poi un'ultima cosa, il fatto che effettivamente il rancore, io l'ho provato, a volte mi capita, il rancore, la rabbia effettivamente mi incatena, cioè mi creo la mia prigione, ma non è per avere una in odore, per essere in odore di santità, ma perché penso l'abbiamo provato tutti, il rancore e la rabbia ci fa star male. Ecco, e quindi è proprio finalizzato allo stare bene, la rabbia e il rancore non, almeno a me non fanno stare bene. Poi è chiaro che vanno accettati anche i momenti in cui si hanno rabbia e si ha rancore, cioè anche i cosiddetti, no, questi sentimenti, i cosiddetti disturbanti fanno parte della nostra umanità e non vanno rimossi, cioè vanno ascoltati. Però il fatto che effettivamente creano una prigione, perché diventano ossessivi, ossessivi compulsivi, mi sembra che lo dica molto, no? Il brano, ritornano continuamente, no? Sono ricorsivi, provocano agitazione, insomma, lo sono un attimo annotato, no? E la nostra mente è popolata da nemici, invisibili quasi, non siamo noi che ci creiamo, diventiamo un po' nemici di noi stessi, ecco questo lo volevo sottolineare.